Il saluto della banda Osiris a Radio TNA.
Radio TNA è una delle radio, anzi forse è la radio che preferiamo.
Certo, in radio ascoltiamo sempre
Radio
DNA.
No,
T.
T. TNA.
No, TNA.
DNA.
DS.
No, DNA. No, DNA è quello del...
No,
TNA.
T. TNT.
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 Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Pensavate che quella della volta scorsa fosse l'ultima puntata e invece no, siamo ancora qui con Arnaldo Casali e con un ospite eccezionale per la puntata numero 96, dimmi se sbaglio, del Notes adesso in onda.
Ecco, non si sentiva, appunto, sono stato subito censurato.
Tocca agli Spinotti, avrà a che fare con l'uomo ragno successivamente.
Volevo dire, volevo dire che sono molto felice, veramente orgoglioso di lavorare in questa radio che la settimana scorsa ha dimostrato di essere una radio libera, indipendente.
Ah, e questo io, è vero.
Nonostante appunto siamo stati anche piuttosto critici.
E siamo ancora qui, la cosa
e siamo ancora qui e continueremo, e io questo lo voglio dire in questo programma, noi continueremo ad affrontare tematiche scomode, tematiche impegnate e appunto
adesso lo sta per dire, adesso
oggi
lo dice.
Parleremo per appunto dell'uomo ragno.
Impegnatissimo.
Non vorrei che i nostri ascoltatori pensassero male, che magari appunto no.
C'è una metafora, l'uomo ragno, poi non so se hai presente, è un politico. No, no, è proprio l'uomo
Good
ragno.
Night and Good Luck, dove c'era lui.
Come
che
no?
Ogni volta che faceva una
con
puntata,
George Clooney, come no?
Una puntata particolarmente scomoda, no? Sì. Che dava fastidio ai potenti, poi per tre settimane parlava
di cavolate
di Hollywood. Sì. Non è così.
Non è così.
Non è così, anzi, l'uomo ragno era in lizza
da parecchio
aspettava
tempo.
Almeno da due settimane.
La prossima settimana tocca a Batman, quindi mettetevi comodi.
Aspettava già di questa, perché io veramente erano quantomeno 95 puntate che volevo guardare dell'Uomo Ragno.
Sì, dall'inizio praticamente.
Pensa che questo programma è nato
sulle pagine dei fumetti Marvel.
Poche settimane dopo l'uscita di Spider-Man 2. Quindi essendo passato poi subito dopo, diciamo, di attualità, abbiamo aspettato tutto questo tempo che uscisse Spider-Man 3 per poter finalmente parlare dell'Uomo Ragno.
Oh,
che
parliamo
è più grande altro che Batman.
Ma per
altro
carità, che Batman. Ma non esiste proprio.
L'Uomo Ragno, peraltro, ecco, io ringrazio di essere presente oggi in studio.
Sì.
Poi magari se si toglie la maschera ci svelerà anche la sua.
Sì, c'è la maschera che gli impedisce di parlare.
Sì, però... guarda, gliela possiamo anche togliere, perché vedi, questa è... Ecco.
Si toglie anche, guarda che roba. Ci ha riempito lo studio di Ragnatele, tra l'altro, per cui...
appunto...
sembra un altro della
identità, che è quella di Peter Parker.
Peter Dunque, Parker.
No, perché parliamo dell'Uomo Ragno? Parliamo di... Siamo
perché seri. Dopo la puntata di Rivera parliamo dell'Uomo Ragno.
Perché l'Uomo Ragno è, io penso, io personalmente, vabbè, lo dico, sono un cultore totale dall'età di 5 anni dell'Uomo Ragno. Pensa che io ho iniziato, ovviamente, io appartengo tra l'altro, forse anche tu, non lo so, ma io sicuramente avevo una delle primissime generazioni che è cresciuta con l'Uomo Ragno in Italia. Perché l'Uomo
sì,
Ragno,
forse.
Se tutti i nostri genitori, questa è già la prima differenza dell'Uomo Ragno, che un supereroe giovane. Nel senso che Superman è nato nel 1936, quindi poi tutti i nostri genitori sono cresciuti con Nembo Kid, che tra l'altro, non so se lo sai, si chiamava Nembo Kid per ragioni, diciamo, di diritto d'autore. Cioè, per non pagare i diritti gli hanno cambiato nome.
In realtà era Superman.
Sì, sì, anziché
era sempre lo stesso.
Perché non volevano pagare l'originale.
Poi Superman, scusami, ma è anche un extraterrestre, no? Quindi è meno familiare. Invece l'Uomo Ragno è un essere umano. È proprio un nerd, no? L'Uomo Ragno.
Esatto, cioè l'uomo è proprio l'anti-Superman.
È uno sfigato totale, insomma.
Ed è nato nell'agosto del 1962. Pensa che l'Uomo Ragno è nato insieme ai Beatles, lo stesso anno.
Già.
Quindi pensa che annata che è stata il 62. E non è, secondo me, un caso, proprio perché era entrava, diciamo, in questa nuova onda in cui nascevano i giovani, Francesco, perché tutto sommato fino agli anni 60 i giovani non c'erano. C'erano i bambini.
Nascevano vecchi.
No, c'erano i bambini, poi
gli adulti.
Si passava dall'essere bambino all'essere adulto, no?
Sì.
Non c'era la cultura giovane, la musica giovane, gli interessi dei giovani.
Non c'era il rock nemmeno, no?
Non c'era il rock, non c'erano neanche i fumetti per giovani, c'erano appunto i fumetti per bambini e poi c'erano i cosiddetti fumetti per adulti, no? Tipo fumetti di gangster, no?
Anche Tex Willer, che in Italia c'è dal 48, in realtà più che per bambini era per trentenni, insomma.
Esatto, invece diciamo che il classico fumetto, così come la musica, così come gli interessi dei giovani, il giovane nasce negli anni 60, nasce con il rock and roll, nasce con i Beatles.
Con Elvis Presley prima e poi con i Beatles.
Con Elvis Presley prima, in America magari,
America.
In Italia sicuramente
certo.
si sono arrivati un decennio dopo,
certo.
Quindi forse i giovani in America nascono negli anni 50, infatti
certo.
No, Grease, Happy Days, sono come tutti ambientati in quell'epoca. Gli anni leggendari per gli americani sono gli anni 50.
Prima del Vietnam.
Mentre in Italia gli anni leggendari sono i favolosi anni 60, no? Perché i giovani in Italia
certo
nascono
ritardo,
negli anni 60.
Un certo ritardo, certo.
E l'Uomo Ragno nasce nel 62, in Italia ci arriva nel 1970. Per questo dicevo che poi le prime generazioni che conoscono l'Uomo Ragno in realtà siamo noi, perché i nostri genitori, ovviamente, mio padre quando è stato pubblicato per la prima volta l'Uomo Ragno in Italia era già sposato.
Non c'aveva voglia di dedicare il tempo.
Sì, c'aveva più di 30 anni e a quei tempi appunto poi... era sicuramente diverso, quindi l'Uomo Ragno nasce in questo modo e nasce come fumetto assolutamente rivoluzionario. Tu prima accennavi al discorso, no, al Superman, cioè, l'Uomo Ragno è l'anti-Superman e l'anti-Batman.
È il contrario, sì.
Perché? Perché appunto Superman è, dicevi tu, un alieno, quindi non è nemmeno un essere umano, è un personaggio eccezionale, appunto irraggiungibile.
Una specie di semidio.
È
no?
Una specie di semidio, mentre l'Uomo Ragno, parto con una delle frasi proverbiali, no, che sono entrate nell'immaginario dell'Uomo Ragno, è un supereroe con super problemi.
Sì.
Quindi innanzitutto dicevi tu un nerd, cioè uno sfigato, è un ragazzino di 15 anni, e questa è già una rivoluzione, Francesco, perché... prima i ragazzini non c'erano neanche all'interno dei fumetti. Pensiamo a Robin, che era la spalla di Batman, insomma, non era il supereroe. e così Superman è un uomo adulto, tutti i supereroi erano adulti. L'Uomo Ragno invece è il primo supereroe adolescente, quindicenne, e per di più, come dicevamo, sfigato, secchione, quindi non è...
Bruttino un... anche, tutto
sommato. Bruttino, cioè ecco, non è il belloccio come Superman, no?
Un po' chiuso,
un po' matato, muscoloso, eccetera, no, anzi è proprio uno sfigato, proprio il classico sfigato. Quindi è già in qui è una grandissima rivoluzione. E poi è appunto il tipo di personaggio, dicevo appunto supereroe con super problemi. Quindi se Batman è il miliardario, no, col maggiordomo, l'Uomo Ragno è un precario, no?
Sì, che porta non, le pizze
che porta in le
motorino
pizze a domicilio, sì. che si
arriva sempre tardi,
per questo anche
non lo pagano
molto. Un fotografo, ecco, Clark Kent era giornalista, e lui è fotoreporter ma freelance, cioè sì, precario appunto, sì. Lui viene pagato a foto,
spesso anche poco e male,
esatto. E poi c'è anche il suo alter ego, che è abbastanza sfigato tutto sommato, perché se Superman gli vanno sempre tutte bene, riesce sempre a punire tutti i cattivi, l'Uomo Ragno non solo spesso gli vanno male, ci sono molte sconfitte nella storia dell'Uomo Ragno, ma non è amato, cioè mentre appunto Superman è il simbolo di un paese, l'Uomo Ragno è la minaccia, no? Pensiamo al Daily Bugle, sì, J. Jonah Jameson che continua a pagare, sono 40 anni che paga male di lui.
Fa terrorismo, il vero terrorismo lo fa lui.
Esatto.
Il vero terrorismo.
Quindi non è neanche tanto amato, zia May stessa per anni e anni, no? Odia questo uomo, ne ha paura di questo, anche perché effettivamente a vedere l'Uomo Ragno è molto meno rassicurante di Superman, certo. No? Con questa maschera, anche lì la maschera.
Un po' repellente anche un pochettino.
E beh, anche un po' schifetto per certi versi. Da questo punto di vista poi, dopo magari lo diciamo, ma insomma, Sam Raimi nel film, essendo poi un regista horror, quindi uno che c'ha questa esperienza, ha reso l'Uomo Ragno molto più ragnesco rispetto al fumetto, anche nei suoi, soprattutto nel primo film, lui assume degli atteggiamenti che fanno un po' impressione, sì, proprio sì, perché sì. Si muove come un ragno, addirittura gli aculei che gli spuntano fuori dalle dita, emette la ragnatela dalle braccia, quindi lo ha reso anche un po' più mutante rispetto all'originale, che è meno ragnesco tutto sommato. Anche per esempio le ragnatele, nel fumetto lui le lancia attraverso dei lanciaragnatele che lui stesso ha costruito, mentre nel film c'è stata questa innovazione in cui invece escono direttamente dal suo corpo, quindi
dalla pelle, sotto pelle,
esatto.
È anche un po' più inquietante, sì.
È un po' più inquietante. Tra l'altro questa è un'invenzione di James Cameron, perché per anni
famoso regista di Titanic,
di Terminator, eccetera, e per molti anni il progetto ce l'aveva in mano lui, doveva farlo lui Spider-Man, poi l'ha lasciato, però ha lasciato in eredità ai suoi successori questa cosa che l'Uomo Ragno emetteva le ragnatele direttamente dai polsi.
Bello.
Il creatore dell'Uomo Ragno, anche qui è interessante,
Stan Lee, no?
Stan Lee. Innanzitutto c'è la cosa che a me mi ha sempre colpito molto, è che se i creatori del Superman erano veramente due sfigati, poverini, perché almeno allora, dopo...
Ma beh, Jerry, dopo magari no, eh?
Joe Shuster e Jerry Siegel, se non ricordo male. No, loro tra l'altro erano veramente invece due ragazzini quando hanno creato Superman, nel senso che loro erano due adolescenti, avevano poco meno o poco più che 20 anni, insomma, quando l'hanno inventato. Loro veramente, la DC Comics, o DC Comics,
per che dir si voglia,
si è presa Superman e poi l'ha cacciati fuori e non gli ha pagato neanche i diritti d'autore. E c'è stata una battaglia legale durata 50 anni e fino agli anni 80, credo, fine anni 70, questi non figuravano neanche come creatori ufficiali di Superman.
Pensa un po'.
Quindi sono stati cacciati via, hanno fatto la fame e poi si sono riciclati. Pensa, uno dei due è diventato uno dei più grandi disegnatori di Paperino e Topolino in Italia, tra l'altro. Quindi lavorava proprio per i Mondadori.
Sì.
Quindi, insomma, hanno avuto una storia molto travagliata. Mentre Stan Lee è diventato il mega direttore galattico della Marvel.
Sì.
E ancora oggi, peraltro è un vecchietto, insomma, ha più di 80 anni, lui produce tutti i film, anche oltre ad essere il capo della Marvel, cioè della casa editrice che pubblica i supereroi, è anche il produttore di tutti i film, e siccome è abbastanza narcisista si ritaglia una particina in tutti i film, quindi se voi guardate Hulk per esempio di Ang Lee, a un certo punto c'è lui che fa una comparsata nel ruolo di poliziotto insieme a Lou Ferrigno,
che ricorderà... l'Hulk televisivo, come no?
Su Spider-Man compare sia su Spider-Man 1 che sul terzo. E sul terzo ha anche una parte più lunga rispetto al primo.
Addirittura.
Evidente, sì, dice anche una battuta, mentre sul primo si vede di sfuggita.
Un po' come faceva Hitchcock nei suoi film, così.
Sì, sì. È uno che gli piace molto apparire, ma addirittura lui si è fatto fare delle storie su sua misura. Cioè ci sono almeno un paio di storie dell'Uomo Ragno in cui tra i personaggi del fumetto c'è Stan Lee.
Sì, sì, sì.
Ce n'è uno in cui, ambientato, molto interessante, al Saturday Night Live, un episodio del 1978, in cui
la famosa fucina di comici americani,
no? Esatto, e quindi c'è l'Uomo Ragno e Capitan America, per dire Thor, che stanno insieme a John Belushi, Dan Aykroyd, Bill Murray e a presentare questo spettacolo, e appunto Stan Lee. Poi dopo ovviamente succedono di tutti i colori, e c'è anche l'Uomo Ragno che salva la vita a John Belushi, insomma. Però a presentare lo spettacolo Stan Lee è una storia che uscirà, credo, ho visto la pubblicità niente meno che sul sito dei nostri amici di Antani. E sul prossimo numero dell'Uomo Ragno ci sarà proprio Spider-Man che incontra Stan Lee, proprio ufficialmente. Quindi ci sarà questo incontro con il suo creatore.
C'è un'autoesaltazione un po', diciamo così, via, del
abbastanza. Una cosa curiosa è il fatto che, se appunto Superman, l'eroe adulto, era stato creato da due adolescenti, Stan Lee, quando inventa l'Uomo Ragno, invece, non è assolutamente un adolescente, è un fumettista già molto navigato, uno dei dirigenti già della Marvel, e ha più di 40 anni, quindi... lui stesso racconta che quando ha inventato l'Uomo Ragno si è trovato un po' in imbarazzo per il linguaggio che usava, perché non so se ti ricordi quando Steve della Casa ci disse, no? Quelli che, il suo zio che diceva Matusa perché voleva fare il giovane, senza sapere che il Matusa non si usava già da 20 anni. Lo stesso modo all'inizio è stato per Stan Lee, che voleva fare il fumetto giovane destinato ai 15 anni, ma lui aveva più di 40 anni e quindi il linguaggio all'inizio non era molto azzeccato. Quindi ci ha dovuto lavorare sopra anche da questo punto di vista, e poi appunto, ripeto, è diventato un personaggio gigantesco lo stesso Stan Lee.
La cosa curiosa spesso è che si dice che i film tratti dai fumetti non sono all'altezza della situazione. Credo che i 3 film di Spider-Man, però, a prescindere poi dal fatto che possa piacere più uno o un altro, smentiscano questa cosa. Cioè, comunque i film dell'Uomo Ragno sono assolutamente all'altezza, credo, dei fumetti, così come anche i film degli X-Men, per esempio, erano tutt'altro che disprezzabili.
Beh, c'è stata una classifica che è stata fatta da un blog americano, proprio i 10 migliori film tratti da fumetti e i 10 peggiori film tratti da fumetti. E al primo posto assoluto, nei migliori, c'è Sin City, al secondo c'è Spider-Man. Quindi è una cosa che ci conferma, mentre tra gli ultimi posti c'è Devil, tra l'altro.
Non proprio, l'ho visto, non lo so.
Neanche io, a dire la verità. Però insomma è una classifica molto ampia, gli X-Men credo stiano al terzo o quarto posto. Effettivamente, beh, ce lo conferma anche la qualità, io non l'ho visto nessuno degli X-Men perché sono fedele all'Uomo Ragno e non guardo altri film tratti da fumetti, se non l'unica eccezione l'ho fatta per i Fantastici 4 e Hulk, perché comunque c'ero affezionato. Questo per il semplice motivo che negli albi dell'Uomo Ragno, appunto degli anni 80, della Corno, c'erano anche Hulk e i Fantastici 4, quindi io avevo imparato ad apprezzarli. Invece gli X-Men mi facevano un po' impressione, quindi non li leggevo, a dire la verità. Però appunto, mentre Hulk, tra l'altro firmato da Ang Lee, quindi insomma...
Regista anche noto coreano, no? Molto bravo.
Di Taiwan.
Che ha fatto anche I segreti di Brokeback Mountain, no? Ha vinto l'Oscar.
Ha vinto l'Oscar anche con La tigre e il dragone, ha fatto Ragione e sentimento. È uno dei maestri, un grande autore. Cioè, nonostante, io secondo me Hulk era veramente bello come film, con Eric Bana, tra l'altro, il protagonista di Munich, e invece è stato, credo, un mezzo fiasco, tant'è vero che non è stato fatto un seguito. Stessa cosa, appunto, dicevamo per Devil, per
anche Catwoman, Catwoman. Non era male, secondo me, però
credo
non ha avuto un
gran
successo.
Terzo posto tra i peggiori assoluti, ecco. L'hanno messo nella classifica, io non l'ho visto.
Non era malaccio, secondo me, anche perché c'era Halle Berry, insomma, molto bello.
E Albert, tra l'altro, non è stanco, non vorrei sbagliare.
X-Men,
E appunto, gli X-Men invece hanno avuto ben 3 film, quindi sicuramente è stato il più grande successo insieme a Spider-Man di questi anni. Tra l'altro, appunto, Spider-Man si inserisce in un momento in cui i fumetti vanno tantissimo al cinema. Oltre ai fumetti poi in generale, che forse sarebbe il discorso lungo, bisognerebbe citare Sin City o lo stesso Pazza a questo punto.
Sì, come no.
Ma io, anche restando solo ai supereroi, appunto, nell'arco dal 2000 a oggi abbiamo avuto Catwoman, abbiamo avuto... appunto il Punitore, i Fantastici 4, Hulk.
Tra l'altro, tra un mese e poco più esce il secondo dei Fantastici 4, credo a metà giugno. Fantastici 4 e Silver Surfer si chiama. Quindi
tutti, tra l'altro, poco. Fumetti della Marvel, ad eccezione di Catwoman, sono tutti della Marvel. Perché questa cosa mi ha sempre colpito molto, Francesco, che se prendiamo i più grandi, diciamo, i 3 supereroi più famosi della storia, 2 sono della DC Comics e 1 è della Marvel, cioè Spider-Man è della Marvel, mentre sia Superman che Batman sono entrambi della DC. In realtà tutti gli altri, quelli famosi, sono tutti della Marvel, eh? Appunto fanno eccezione forse Flash, che io però non mi vedo più manco come è fatto, nel senso che poi oggi è stato abbastanza dimenticato, Lanterna Verde anche, che penso che ormai non conosce più nessuno, mentre questi più famosi, dagli X-Men, Fantastici 4, Hulk, Devil, il Punitore, sono tutti della Marvel, che è stata una fabbrica, quasi tutti nati dopo Spider-Man, ad eccezione dei Fantastici 4, che sono del 61,
quindi l'anno prima.
E anche Hulk credo che sia del 60.
Forse per sfruttarne un po' anche il successo, no? Tutti questi eroi problematici, dicevi tu, che sono venuti dopo l'Uomo Ragno, ne hanno in qualche modo ricalcato le orme.
Sì, infatti sono appunto la grande novità che ha portato Stan Lee nei fumetti, e in particolar modo l'Uomo Ragno, è proprio questa, cioè il fatto di essere un personaggio molto umano. Lui lo faceva perché voleva che i ragazzi che leggevano i fumetti si identificassero in lui. Ma appunto
questa specie di riscatto anche della pubertà, no?
Sì, forse anche questo, forse anche un po' un riscatto di soprattutto noi dei nerd, dei secchioni, degli sfigati. Sì. Quindi sicuramente c'è stata questa cosa, la grandissima umanità. Peter Parker era un ragazzo qualsiasi che ha dei problemi enormi e ce li ha anche come supereroe, perché poi non sa gestire, questo lo vediamo anche nel film, appunto. Non sa gestire anche i suoi rapporti, spesso, no? Questo dissidio tra, mentre Clark Kent, no, non c'ha mai avuto problemi, si diceva Lois Lane lì, no? Ma
poi a un certo punto, però, nell'ultimo film di Superman, Lois Lane si sposa con un altro, in realtà.
E lui, io non l'ho visto, sì.
Superman ritorna,
perché
no?
Ritorna, sì.
Poi lei è sposata con un altro.
Io farei una pausa musicale e poi parlerei anche appunto dei film di questo ritorno, che guarda caso, vedi, appena c'è stato questo grande successo di Spider-Man, sono ritornati dall'ombra anche Batman e Superman.
No, poi la cosa curiosa è il fatto che molti registi anche affermati si sono cimentati con i supereroi, anche Christopher Nolan, che ha girato Batman Return, è quello di Memento e quello di The Prestige, quindi è un regista comunque di
Bryan Singer, ha vinto l'Oscar anche lui con I soliti sospetti, poi ha fatto sia gli X-Men sia Superman.
Sì, quindi insomma registi di qualità e di spessore. Allora, sentiamo adesso invece un pezzo che si chiama proprio L'Uomo Ragno e che è la sigla, credo,
dei cartoni animati italiani
degli anni,
insomma, io li guardavo negli anni 80,
70-80, diciamo così, era un po' anche la sigla di Super Gulp che andava di moda all'epoca. Questo effettivamente è un pezzo davvero che ci dà una grande nostalgia per noi ultra trentenni, diciamo così.
Insomma.
Ci ricordiamo le serate d'inverno prima di cena passate davanti ai famosissimi cartoni animati di Rai 1.
E io ce l'ho ancora, credo che da qualche parte, su qualche vecchia videocassetta, credo di avere questo cartone animato.
Effettivamente sarebbe un grande reperto. Che anche i 45 giri mi sa che c'era da qualche parte.
Credo di sì. Ma io la cosa che tra l'altro, qui proprio da cultore dell'Uomo Ragno, voglio dire questo, che mi ha colpito molto, una delle poche cose che non mi è piaciuta e non mi piace del film, è che invece, proprio perché lo paragono con questo cartone animato di allora, questo vecchio che era bellissimo, perché non si vede minimamente l'espressività di Peter Parker quando porta la maschera.
Ovviamente.
Mentre invece nel cartone animato lui muoveva, si vedeva proprio che muoveva la bocca quando parlava, per esempio, perché il cappuccio era simulato un cappuccio, diciamo, di stoffa normale.
Certo.
Qui faccio io volevo continuare a parlare del fumetto, ma un piccolo passo avanti proprio sul film.
Sul film numero 13?
Su tutto
in generale.
Sul cappuccio in particolare, perché il cappuccio è un classico dell'Uomo Ragno, anche perché è l'unico supereroe che porta il cappuccio integrale. E questo è interessante perché al di là di Superman, appunto, che siamo nella fantasia più totale, quindi lui si toglie gli occhiali e nessuno lo riconosce, no? Vabbè, invece Batman è tipo Zorro, ha la sua mascherina normale.
È anche plausibile, dici tu, che nessuno lo riconosca senza maschera.
Certo, ma la cosa straordinaria dell'Uomo Ragno è che con il tipo di maschera che porta lui, non solo non lo riconosce, ma tu non puoi neanche sapere se è un bianco, se è nero, non puoi sapere nulla dell'Uomo
Ragno. Poi si modifica anche la voce con la maschera, no?
Sì, quindi è una assolutamente, e a me questa cosa mi ha sempre affascinato tantissimo, no? Lui, Stan Lee spiegava, lui non voleva assolutamente che si vedesse l'espressione, perché tu devi immaginarti che espressione ha Peter Parker. E quindi non vedi gli occhi, che sono invece un classico di tutti gli eroi mascherati, per esempio. E a me mi affascinava moltissimo questo cappuccio, soprattutto perché da piccolo, da bambino, e volevo la maschera dell'Uomo Ragno, ricordo la maschera dell'Uomo Ragno come uno dei più grandi desideri della mia infanzia. L'ho aspettata per anni e anni, che poi credo che in realtà siano stati 2 anni di tanto.
Per anni,
però
anni
tu sai
due.
Che quando hai 8 anni, 2 anni sono un terzo, un quarto della tua vita, quindi insomma non è poco. Io mi ricordo che ho cominciato a desiderare, avevo 6 anni, e penso forse ce l'ho avuta a 9, ecco. E poi ovviamente l'ho indossata, anche oggi lo indosso ogni tanto.
Sì, ogni tanto, sì, anche in trasmissione.
Sì, sì. Era bellissima, ma aveva questo difetto della maschera. Per la maschera purtroppo non si trovava. Perché?
Perché si soffocava anche con la maschera.
Capito? C'è questo problemino, che la maschera in realtà, ma questa non la trovai da nessuna parte. Nel senso, anche quando vedevo, io ricordo una volta al circo c'era l'Uomo Ragno, no? Io mi fece anche la foto. Ma non era mai come sul fumetto. Perché? Perché anche se c'aveva una maschera integrale...
Era un poveraccio vestito da...
Sì, no, ma a me mi colpiva questo discorso del cappuccio. Perché appunto la maschera che c'avevo io era bruttissima, perché era tipo Batman, cioè con la bocca scoperta, il naso scoperto, gli occhi, la mascherina classica da carnevale.
E siamo quindi, seri, no, via, non era cosa...
Non ci siamo proprio.
Carità, non ci siamo.
Mi ricordo questo al circo che c'aveva invece la maschera con gli occhi scoperti. Soltanto gli occhi. Anche lì dicevo, scusa, l'Uomo Ragno c'ha gli occhi bianchi.
Certo.
O gialli, perché nei fumetti della Corno,
ogni,
cioè,
tanto
la prima cosa
colorano.
Dice, ogni tanto li coloravano loro, non è un'iniziativa loro, e quindi li facevano gialli, questa cosa.
È una maschera di ricambio, dai.
In effetti io mi domandavo, beh, per respirare ci saranno dei buchi, insomma, in qualche modo. Ma questi occhi bianchi, ma come fai in effetti a vedere l'Uomo Ragno con gli occhi bianchi? E io questa cosa non so se l'abbiano mai esplicitata sul fumetto, io l'ho scoperto quando ho fatto il film.
Credo che vedesse con i suoi sensi di ragno.
No, in realtà ha delle lenti.
Ha delle lenti. Dai.
Però questo punto, ripeto, io non l'ho mai visto esplicitato nel fumetto. Quando hanno fatto il film hanno messo delle lenti.
Per far capire che...
Anche se anche lì il film non so se tu l'hai visto mai. C'è una serie
I primi
di...
due sì.
No, no, non quelli di adesso. Ci fu uno che in Italia furono 3 film. In realtà ho scoperto che in America era un telefilm. Che in Italia è stato montato insieme e ci hanno fatto dei film che sono usciti al cinema negli anni 70, tra il 76 e il 77.
No,
una cosa
pietosa.
Trash, no?
Pietosissimo.
Si chiamava L'Uomo Ragno, il primo, che era l'episodio pilota del telefilm americano. E poi ce n'erano altri due che erano proprio gli altri episodi montati insieme. Uno si chiamava L'Uomo Ragno colpisce ancora,
ecco.
E l'altro si chiamava L'Uomo Ragno sfida il drago, che non era il drago di Terni, era il drago nel senso i cinesi.
Una monnezza era.
Una mondezza tremenda, no, una cosa che... Io ce l'ho registrati tutti, ovviamente. Ogni tanto me li riguardo per farmi 4 risate.
Un po' come il film che trassero da Tex, che era una cosa terrificante.
Sì, no. Oppure non so se ti ricordi i telefilm di Batman e Robin.
Come no.
Negli anni 60, di cui fecero una straordinaria parodia Ezio Greggio e Gianfranco D'Angelo. C'è delle cose inguardabili. E quindi c'era questo Uomo Ragno che era di un goffo, tra anche mezzo cicciottello, insomma, assomigliava più a me che a Tobey Maguire, considera l'attore. Quindi, insomma. Una cosa veramente inguardabile. E in quel caso lui aveva una specie di occhiali da sole a specchio al posto delle lenti. Quindi diciamo che era stata già introdotta questa cosa delle lenti. E ora nel film invece sono riusciti, anche grazie alla tecnologia, a fare una cosa bellissima. Cioè la maschera è più o meno come la vedi nel fumetto, addirittura le lenti bianche, che da fuori sono bianche e da dentro sono, diciamo, in vetro.
Poi sono tutte invenzioni sue, di Peter Parker.
Tutte cose.
Perché lui si diletta un po' anche, no? Con la scienza, con gli esperimenti.
Beh sì, lui poi studia scienza.
Studia scienza. È stato proprio morso da un ragno radioattivo, ricordiamolo, per i profani, no?
Sì, ecco, infatti ecco, magari raccontiamo anche la storia. Volevo dire appunto che però il problema del cappuccio, poi chiudo questo discorso sul cappuccio, questo scusa, ma una cosa da fare.
No, è filosofico
da
anche,
cultore,
se vuoi,
ecco.
Per cui...
Che il cappuccio in realtà sul film, volendo fare, ecco, secondo me il difetto del film è che lo fa un po' troppo perfetto il costume, quindi molto rigido.
Sembra comprato in negozio.
Sì, sembra. E quindi anche quello che nel fumetto è un semplice passamontagna, se vogliamo.
Certo.
Lì per farglielo nel film, allora, se tu vedi il backstage del film, gli hanno fatto tutto un casco. Poi sul casco ci hanno applicato tutto il silicone. Cioè, è una cosa complicatissima.
Certo.
Tant'è vero che se tu ti ricordi la celebre scena del bacio che sta nel primo film.
Sotto sopra.
Ci hanno messo 3 giorni per girarla, perché non potevano togliergli il cappuccio come fa Mary Jane nel film, in realtà. Dovevano togliere un pezzettino per volta, quindi hanno fatto proprio tipo stop motion.
Ma come faceva a respirare il poveraccio lì Maguire sotto quella
deve
coltre.
Essere stata una scena abbastanza,
dura.
No, ecco, raccontiamo la storia invece, tu giustamente...
Beh, dicevi, per i profani, 2 secondi, dai.
La vicenda. Peter Parker, studente di liceo di 15 anni, va in, diciamo, in gita scolastica in un laboratorio di scienze in cui si fanno degli esperimenti... sulle radiazioni. Negli anni 60 sappiamo che tutto era radioattivo, nel senso che qualsiasi cosa aveva a che fare con la radioattività, perché c'era lo shock ovviamente di Hiroshima, e quindi certo. non si ignoravano le conseguenze
effetti,
delle
no?
radiazioni, certo. E quindi era tutto, ogni volta che si doveva parlare dell'ignoto si parlava della radioattività. Quindi questo ragno sottoposto a, appunto, questi esperimenti, non so come, perché evidentemente doveva essere un laboratorio abbastanza scrauso se questo ragno poi se ne andava a spasso per il laboratorio.
Non solo, ma facevano entrare chiunque, le scolaresche,
poi,
come se niente
poi
fosse.
Questi ragni che andavano a spasso. Vabbè. Comunque questo ragno esce dall'ampolla dove era custodito e va a mordere Peter Parker. A quel punto lui diventa l'uomo ragno, nel senso che appunto da questo ragno radioattivo assume dei poteri che sono in qualche modo avvicinabili a quelli di un ragno.
Che ovvero, all'inizio lo sbalordiscono anche.
Certo. No? Allora lui cammina sulle pareti. C'ha un senso di ragno che lo avverte del pericolo e una forza proporzionata a quella di un ragno, quindi ovviamente molto forte, non come Superman, diciamo.
No.
Poi sai che nella Marvel ci sono anche le statistiche,
ah, sì?
Proprio sì, ci sono le misurazioni, quindi l'uomo ragno è il supereroe più forte dell'universo Marvel, fatta eccezione per Hulk, insomma una cosa del genere.
Sì.
O no, è della cosa, ecco, sono due, la cosa dei Fantastici 4 sono gli unici
che
le Hulk più forti dell'uomo ragno.
Più forte.
Comunque insomma diventa quindi fortissimo. E per il resto basta, finisce lì.
La prima cosa che fa è andare a combattere sul ring, una specie di wrestling.
Esatto,
no? Con...
e qui entriamo nel vivo, lo shock. Sai che lo shock è alla base, per esempio, di Batman, no?
Mm-hmm.
Cioè, perché lui diventa Batman per vendicare la
genitori.
Morte dei genitori.
Sì.
Ora, la cosa bellissima e moderna, e anche, se vogliamo, anche educativa, se vogliamo, dell'uomo ragno, è che lo shock dell'uomo ragno non è la ricerca di una vendetta, ma la ricerca dell'espiazione.
È una specie di psicanalisi.
È un grande senso di colpa. Mm-hmm. Alla base dell'uomo ragno, come eroe, c'è un senso di colpa. Perché,
sì,
come dicevi, lui si mette a esibirsi, quindi va a fare wrestling all'inizio,
sì,
va in televisione, diventa una star. Appunto,
con un vestitaccio orribile.
Si sente, sì, si sente subito un divo, no? Cioè questa, anche se nel terzo film anche si vede un po' lui che si monta un po' la testa, perché mm-hmm, tutti lo amano, quindi si sente il grande uomo ragno, diventa un personaggio televisivo, ha questo riscatto nei confronti anche dei suoi compagni di scuola che lo prendevano in giro, lo maltrattavano, lo consideravano una nullità, lui si sente finalmente un grande eroe e quindi insomma diciamo si smonta la testa. A quel punto, proprio all'uscita di uno studio televisivo, si imbatte in un ladro che sta scappando via e rifiuta di inseguirlo.
Di bloccarlo, sì.
Uno gli dice, ma perché non lo blocchi? Che faccio, il poliziotto io? Che mi frega a me? Cioè, pensaci te, a me mi avete sempre trattato tutti male, cioè, adesso mi dovete pure di quello che devo fare.
Non solo, ma lui era arrabbiato perché poi il padrone del
non
l'aveva pagato,
esatto,
e quindi era,
esatto,
anche risentito.
Sì, sì.
No?
Era risentito in particolare proprio nei confronti dell'uomo che gli ha detto segui quel ladro,
certo,
gli ha dato pochi soldi.
Uh-huh.
L'aveva fregato poi, non è che c'aveva ragione anche Peter da questo punto di vista. Il problema è che questo ladro poi uccide suo zio.
Uh-huh.
Quindi lui ha questo senso di colpa.
Se lo avessi bloccato, se lo avessi fermato.
Se io avessi preso con etica questo mio potere, se lo avessi usato per fare del bene, mio zio non sarebbe morto. E qui c'è un'altra grande frase leggendaria di l'uomo, cioè da un grande potere
deriva una grande responsabilità.
Che questo è la parola chiave.
Sembriamo, no? qua stamattina, un pezzetto di frase per uno.
E qui c'è da qui parte poi tutta la storia dell'uomo ragno, nel senso che da allora l'uomo ragno decide di non fare più l'acrobata, diciamo il fenomeno da baraccone,
il funambolo,
di mettere i suoi poteri a servizio del bene, anche se poi essendo un ragazzino molto immaturo,
certo,
gli riesce spesso molto male questo.
Fa dei casini nella
capito? A differenza di Superman che gli vanno tutte bene perché è un grande eroe, e lui invece fa quello che può, quindi spesso fa dei casini pazzeschi.
Sì, sì.
E la cosa bellissima poi, l'altra grande rivoluzione come fumetto, e questa secondo me è una delle cose più straordinarie, che l'uomo ragno mette insieme il fumetto classico del supereroe alla soppopera. Cioè, tu sai che tutti i fumetti sono, a partire anche se vediamo anche dei cartoni animati contemporanei come i Simpson, il fumetto è sempre uguale a se stesso. Mm-hmm. Quindi i Simpson compiono adesso 20 anni.
Sono come 20 anni fa.
E sono come 20 anni fa. Cioè, Maggie è sempre neonata, Homer c'ha sempre 40 anni, Bart e Lisa hanno sempre, insomma, 8, 9, 10 anni. Invece, e questo vale per tutti, Superman è nato nel 36 e poi non mi pare che abbia 70 anni, insomma,
no,
mi pare, anzi 70 anni.
Per quanto è un alieno, per cui
poi
potrebbe,
un alieno che gli frega.
Che gli frega.
Invece l'uomo ragno, e questa è straordinaria.
C'è la continuity nell'uomo ragno.
C'è la continuity, quindi in realtà l'uomo ragno, appunto dicevamo, nel 62, nell'agosto del 62, quando appare per la prima volta su un fumetto chiamato Amazing Fantasy, l'uomo ragno ha 15 anni, oggi ce n'ha una sessantina.
Sì, sì, sì.
Quando è nato, studiava al liceo, se noi leggiamo tutti i numeri dell'uomo ragno, tutte le storie, l'uomo ragno a un certo punto si diploma, va all'università, si laurea, oggi l'uomo ragno fa l'insegnante di scienze, perché appunto è laureato in scienze, è sempre rimasto precario come fotoreporter, quello è un destino segnato, diciamo. Però per il resto si è evoluto, quindi anche gli amori, il suo primo amore è stato Betty Brant, che era, non c'è, ecco, mentre Superman c'è Lois Lane e basta.
A vita.
È quella, a vita. Invece l'uomo ragno, il primo amore è stato Betty Brant, che era la segretaria del giornale, del Daily Bugle.
Beh, poi c'è stata Mary Jane.
Poi c'è
amore.
Stata Gwen Stacy.
Ah, ecco.
È stata, no, questa l'avevo compare nel terzo film, tra
questa
l'altro.
Questa l'avevo saltata.
È invece stata importantissima.
Che perché... è la figlia di Ron Howard, l'attrice, tra l'altro, credo.
Ah, sì? Non lo sapevo.
Mi sa di sì.
Non lo sapevo, questa è una cosa che... E Gwen Stacy è stato uno dei più grandi amori. Perché? Perché era l'amore dei tempi dell'università.
Certo.
Ma perché c'è alla base anche lì un grandissimo shock. Questa è un'altra delle cose clamorose dell'uomo ragno, che poi ogni volta si continua, ci sono dei shock profondi. Quindi Gwen Stacy a un certo punto muore, uccisa, sì, da Goblin. E quindi questo shock l'uomo ragno se lo porta avanti fino
adesso
ad oggi.
Ti vorrei chiedere se è il primo o il secondo Goblin.
Il primo,
ma
il primo,
avanti.
Norman Osborn, quello che nel film è interpretato da William Dafoe.
Il padre.
Il padre. Poi, dopodiché ci sarà un altro grande amore, che è la Gatta Nera, che è un'altra supereroina, una sorta di Catwoman, che forse sarà nel quarto film, dicono. Forse.
Dicono che non lo fanno, chi lo sa, il quarto
non
film.
Non si sa, ma io penso che lo facciano. Io spero e penso che lo facciano.
Okay. Sempre Raimi poi lo farà, ormai è lui.
Beh, mi auguro, insomma.
Penso di sì.
Dopodiché arriva Mary Jane, che in realtà compare come personaggio già dagli anni 60, ma che era un personaggio comunque all'inizio di contorno, poi era fidanzata con Harry Osborn.
Sì, sì, sì.
All'inizio.
Nel secondo film, tra l'altro, Mary Jane conosce l'identità di Peter Parker, quindi sa che è lui. No?
Tutte cose, il bello del film, io non abbiamo parlato del film, mi dispiace, ne parleremo
magari
la prossima
lo faremo
volta.
Martedì prossimo.
Lo faremo un'altra volta.
Dai, l'Uomo Ragno poi... due puntate bisogna dedicargli.
Ma
dai.
Sì, dai. È straordinario il film perché rispetta tutto, cioè nel film non c'è niente, a differenza di Batman, per dire.
Che è romanzato, Batman, molto romanzato.
Non c'è niente di inventato, tutto quello che voi vedete nei film è tutto tratto dal fumetto, magari c'è un pezzo tratto dagli anni 60 e
certo,
un pezzo tratto dagli anni 90, come in
è un patchwork, dai.
Terzo film, perché Venom compare negli anni 90.
Sì, non me lo dire che non l'ho visto ancora, non me lo dire.
No, vabbè, uno dei cattivi del terzo film
non l'ho ancora visto.
È tratto dai fumetti degli anni 90, mentre Gwen Stacy è un personaggio degli anni 60.
Poi sarebbe l'uomo sabbia, se non sbaglio.
L'uomo sabbia anche degli anni 60, per esempio, quindi mescola, però i personaggi e i loro caratteri sono tutti assolutamente rigorosi,
fedeli
tratti dai fumetti. Poi dicevamo Mary Jane si sposano, il grande matrimonio nel 1987, si sposano, fanno una figlia che si chiama May, come la zia May, la famosa zia May, che muore anche a un certo punto, e quindi insomma il personaggio è in evoluzione. C'è un'altra cosa, l'ultima cosa che dico, perché so che siamo in chiusura,
sì,
ma un'altra cosa a cui tengo molto. Oggi parliamo del fumetto, poi la prossima volta parleremo
del film,
magari
del film. Certo.
Sul fumetto, una cosa assolutamente importantissima del fumetto è l'attenzione all'attualità. Cioè l'Uomo Ragno appunto non è un fumetto fuori dal tempo, come la Metropolis di Superman o la Gotham City di Batman. È ambientata a New York ed è ambientata a New York oggi, cioè oggi quando esce.
C'era un numero molto bello sul dopo l'11 settembre,
esatto,
mi ricordo.
Ma
molto
questo
bello.
Vale sin dall'inizio, perché negli anni 70 c'è la contestazione studentesca, c'è il Vietnam, c'è uno dei migliori amici dell'Uomo Ragno che va a fare il volontario in Vietnam. Tanti, il Punitore per esempio, un altro dei personaggi dell'Uomo Ragno che poi è diventato anche autonomo, è un reduce del Vietnam.
E quindi... questo rende l'Uomo Ragno probabilmente una spanna superiore rispetto ai suoi
assolutamente
colleghi.
Perché c'è questa attenzione alla droga. Harry Osborn, il figlio di Goblin, muore come tossicodipendente, perché è un tossicodipendente. E arriviamo appunto all'11 settembre, in cui c'è una storia dell'Uomo Ragno in cui
molto
l'Uomo
intensa,
Ragno,
molto bella,
intensissima, in cui lui va proprio nelle rovine delle Twin Tower. E infine, e questa è la chicca, diciamo, perché sta uscendo in questo periodo in Italia, proprio come estremo riferimento all'attualità, c'è stata l'ultimo grande shock dell'Uomo Ragno, cioè Bush, nel fumetto, fa una legge che per la sicurezza nazionale, no, a causa del terrorismo, tutti i supereroi devono rivelare la loro identità pubblicamente. Nasce un dibattito interno ai supereroi, per esempio Capitan America è contrario, invece l'Uomo Ragno accetta questa cosa e in un fumetto che esce in questi giorni in Italia, lui convoca una conferenza stampa
per dire chi è
e rivela pubblicamente a tutti chi è, e dice proprio questa frase famosa, dice: mi chiamo Peter Parker e sono l'Uomo Ragno dall'età di 15 anni.
Bellissimo.
Quindi oggi appunto lui si è smascherato anche in studio.
Eccolo qua.
Oggi tutti sanno.
Poi parlando di Bush, magari lui fa queste leggi, poi dopo nei campus arriva uno con una pistola e fa 30 morti, come è successo un mese fa. Senti, chiudiamo Arnaldo con Michael Bublé, io direi, e le altre belle canzoni sul film e in generale sull'Uomo Ragno magari le sentiremo la prossima
Bublé, che tra l'altro
settimana
abbiamo aperto con la colonna sonora del film, il tema,
sì,
del film,
esatto,
di Sam Raimi. Questa canzone era una rivisitazione della sigla, abbiamo ascoltato la sigla italiana,
okay.
Questa è una rivisitazione di Michael Bublé della sigla del telefilm, del cartone animato degli anni 60.
Ok, grazie Arnaldo Casali, viva l'Uomo Ragno, lunga vita Spider-Man, andate al cinema a vederlo, la settimana prossima parleremo ancora di lui.
Whatever a spider can, spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes a Spider-Man in the chair night at the scene of a crime. Like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes a Spider-Man. Watch out, Mr. Eisenhower. A streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. To him, life is a great big hang up. Wherever there's a hang up, you'll find the Spider-Man.